Il messaggio biografico, cioè lo studio di un personaggio, fa riflettere parecchio perché è come parlare di noi stessi. E le verità che emergono dai personaggi che leggiamo nella parola di Dio, come questa sera un personaggio dell'Antico Testamento, sono rappresentative di verità definitive ed eterne che troviamo nel Nuovo Testamento. Perciò quando leggiamo l'Antico Testamento e quindi leggiamo ciò che il Signore ci dice attraverso l'Antico Testamento, al di là del contesto, dobbiamo pensare a quelle che sono le verità definitive che troviamo nel Nuovo Testamento. Voglio portarvi una breve riflessione su Isacco, uno dei tre patriarchi attraverso i quali Dio ha dato origine al popolo di Israele. Ha dato origine in maniera miracolosa, perché come sappiamo tutte e tre le mogli dei patriarchi erano sterili e Dio ha usato questa difficoltà di allora per far emergere, far conoscere la sua onnipotenza, qualcosa di veramente grande, proprio per significare che tutto quello che doveva nascere da questo popolo doveva essere il miracolo del Signore. E questo mi ha fatto davvero riflettere molto. Ognuno dei tre personaggi che troviamo nell'Antico Testamento dei patriarchi, cioè Abramo, Isacco e Giacobbe, rappresenta una verità. Abramo, lo sappiamo, rappresenta la fede. Se vogliamo capire un po' di più che cosa significa aver fede anche nelle situazioni impossibili, allora Abramo diventa un esempio della fede. Poi abbiamo Isacco, il secondo personaggio, che rappresenta la benedizione di Dio. Voi noterete che tutte le volte che si parla di lui, il Signore parla sempre in termini di benedizione. E poi abbiamo un terzo personaggio, un terzo patriarca, che è Giacobbe, che è la figura della disciplina del Signore. Dio che disciplina un uomo, portandolo addirittura alla fine a diventare il profeta di Dio. Un grande profeta, come troviamo nel capitolo 49 del libro della Genesi. Che cos'è un uomo benedetto? In che modo si vede un uomo benedetto da Dio? La benedizione di Dio sui suoi servi è sempre l'intervento diretto del Signore. Quando noi leggiamo dei servi di Dio che sono stati benedetti, dobbiamo sempre pensare che Dio aggiungeva qualcosa di se stesso alla vita di questi uomini, alla vita di queste donne, perché potessero portare frutto. Non siamo noi che portiamo frutto, fratelli. Vedete, se andiamo nel Nuovo Testamento, noi vediamo che non è l'uomo che ha la capacità in maniera connaturata di portare frutto per la gloria del Signore. Noi non siamo portatori di frutto. Noi siamo ribelli, siamo la natura umana che abbiamo, ce l'abbiamo ancora tutta. Non è che dal momento in cui ci siamo convertiti la natura umana non ce l'abbiamo più. Ma quando cominciamo a portare frutto, vuol dire che Dio sta facendo, o ha fatto, o continua a fare, un lavoro grazie al quale immette in noi qualcosa grazie al quale porta frutto. Un esempio molto particolare, ad esempio nel capitolo 17 della Genesi, Dio parla ad Abramo, è vero? E dice ad Abramo che sarebbe diventato padre di molte nazioni. Ma Abramo era vecchio, la moglie era sterile, era vecchia anche lei. Com'era possibile questo? Che cosa fa il Signore? Lo sappiamo, è vero? Cambia il nome d'Abramo. aggiunge alla vita d'Abramo un H. E l'H nel tetragramma di Dio, cioè YHWH, facevo notare uno studioso di lingue, indica la vita. Non ti preoccupare, Abramo. Io metto qualcosa di me stesso nella tua vita, quel qualcosa di me stesso farà in modo che tu diventerai una moltitudine di nazioni. Allora, quando vediamo dei fratelli, delle sorelle portare frutto per la gloria del Signore, dobbiamo pensare che non sono le loro capacità, non è la scolastica, non sono i titoli, non sono capacità umane che permettono di portare frutto per il Signore, ma è qualcosa che Dio immette dentro di noi, e quel qualcosa che Dio immette, magari nel silenzio, nella preghiera, in questo rapporto ravvicinato col Signore, fa sì che Dio porta frutto attraverso di noi. Quindi i personaggi che troviamo nella parola di Dio sono gli interpreti della volontà di Dio, oppure di coloro che hanno disatteso alla volontà del Signore. Quindi quando noi leggiamo questi personaggi dobbiamo leggere noi stessi, dobbiamo cercare di capire, ma in che modo questo uomo è stato benedetto dal Signore. Ad esempio, l'ubbidienza alla voce del Signore. L'ubbidienza che si vede, l'amore che si dimostra nell'ubbidienza ai comandamenti di Dio. Se al Signore piacerà, parleremo di questo quando, se lo permetterà, che saremo in Sicilia. È importante questo. Dio che vuole l'ubbidienza. E sapete, ci sono degli atti di ubbidienza che devono essere assoluti. Mi facevo riflettere, mi sovviene in questo momento, nel capitolo 13 di Prima Re, quando Dio parla ad un suo servo, un uomo di Dio, che doveva andare a predicare contro Geroboamo, contro gli altari di Geroboamo, e disse a quest'uomo: non ti fermare da nessuna parte, non mangiare in nessuna casa, fai questo lavoro senza fermarti. Quest'uomo fa questo lavoro, mentre tornava a casa, un altro profeta, un falso profeta, che lo ingannò, disse: ma sai, Dio ha parlato anche a me. Dice: torna indietro, vieni a casa mia a mangiare. Quest'uomo cosa fa? Torna indietro e alla fine muore. Perché Dio vuole un'ubbidienza assoluta. Quando Dio parla, non dobbiamo permettere che Dio replichi quello che sta dicendo. Se Dio ha parlato, un po' come Balaam, no? Dio ha detto: tu non devi andare là dove io ho benedetto. Balaam ha voluto ancora dire: Signore, guarda, vai. E sappiamo che fine poi ha fatto quest'uomo. È interessante vedere nel capitolo 26 del libro della Genesi, leggeremo qualcosa man mano, del modo in cui Dio benedisse quest'uomo in maniera particolare. Quindi la benedizione è sempre l'intervento di Dio nella vita di una persona, perché gli uomini di Dio che troviamo nella scrittura, che vediamo anche intorno a noi, non sono persone perfette, ma sono persone che Dio ha veramente qualificate per questo motivo. Nel versetto 12 del capitolo 26 leggiamo i versetti 12 a 14 per il momento. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, cresceva sempre più, finché diventò grande oltre misura. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandri e di buoi, e di numerosa servitù. Mi fermo un attimo qui. Quest'uomo seminò e raccolse il centuplo. Allora, quando parliamo delle benedizioni di Dio nell'Antico Testamento, la benedizione era prevalentemente materiale. Potete leggere il capitolo 24 di Genesi, troverete Abramo, e Dio lo benedisse, gli diede servi, serve, cammelli, asini, eccetera. Quando poi il servo andò per cercare moglie per il figlio Isacco e raccontò come stavano le cose, disse: il mio signore Abramo, che Dio ha benedetto, e gli ha dato questo, questo e quello. La benedizione era prevalentemente materiale. Non che non era anche spirituale, però era sopra, cioè l'uomo benedetto si vedeva che stava bene, era un uomo che stava bene. Nel Nuovo Testamento Dio benedice ancora materialmente, non è che Dio non benedice, però la benedizione non è particolarmente materiale. A volte le molte ricchezze deviano dalla fede i credenti. La benedizione è soprattutto spirituale. Persone che portano frutto, che vivono proprio per glorificare Dio, per essere una presenza qualitativa nella Chiesa, per servire i propri fratelli. Quando noi parliamo di servire Dio, fratelli, non stiamo parlando di portare sulle spalle qualche statua e poi la andiamo a riporla da qualche parte. Noi stiamo parlando di persone che servono la Chiesa, che servono il mondo che sta morendo perché si trova sotto la condanna del peccato. Servire Dio vuol dire servire il suo popolo, vuol dire servire le persone che stanno andando all'inferno. Questo è servire Dio. È servire nello spazio e servire secondo il ministero che hanno ricevuto. Dio benedisse Isacco. Notate, seminò e raccolse il centuplo. Proviate a riflettere un attimo. Provate a riflettere. Lavorare un anno e raccogliere per 100 anni. Capite? È incredibile, no? C'è un uomo che lavora un anno e poi può dire basta, non lavoro più. Ho guadagnato per 100 anni. Cosa guadagniamo? 20-30 mila euro in un anno? Non so, fate i conti. Forse sono 30 milioni di euro. Non lo so. 100 volte di più. Una cosa incredibile. Quando un uomo è benedetto da Dio, quando una donna è benedetta da Dio, si vede. Non è qualcosa che si può nascondere. E infatti che cosa abbiamo letto qui? Che Dio fece in modo che quest'uomo era grande agli occhi delle persone. Cioè non si può fare a meno di vedere una persona a cui Dio ha messo la sua benedizione, fa la differenza rispetto ad altri invece magari che non sono interessati alla benedizione di Dio. Diventa grande anche agli occhi degli altri. Però allo stesso tempo, fratelli, se è vero che diventa grande agli occhi degli altri, agli occhi di molti, le persone benedette da Dio danno fastidio. E danno fastidio anche ai credenti. Sembra strano, vero? Danno fastidio. Che cosa vediamo noi qui alla fine del versetto 14? I filistei lo invidiarono. Guardate, l'invidia è proprio la dimostrazione che non c'è amore. Cosa dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 13? L'amore non invidia. Perché l'amore si rallegra nella benedizione degli altri. Si rallegra nel vedere altri che portano frutto. È vero? Invece l'invidioso, che magari non si vede sempre, è vero, perché ci sono tante sfaccettature di invidia, non è che l'invidia si manifesta sempre in maniera evidente. Ci sono manifestazioni di invidia che a volte noi non vediamo. Però gli uomini benedetti da Dio, vistosamente benedetti da Dio, che sono vistosamente grandi agli occhi delle persone, non perché loro sono grandi per se stessi, provocano invidia. È scritto nell'Ecclesiaste, sapete? Nel capitolo 4 dell'Ecclesiaste, che vi prego di leggere insieme, ho la Bibbia nuova, spero che faccia veloce a cercare i versetti, perché tra l'altro cambiano le pagine, quindi quella capitolo 4 dell'Ecclesiaste, versetto 4. La mia Bibbia non vuole sapere, la mia vecchia Bibbia non ne vuole sapere più. È veramente. Però ho l'abitudine ogni 5-6 anni, 7 anni di cambiarla, delle bianche. Io ho trovato questa Bibbia e sono veramente contento. Capitolo 4, versetto 4 dell'Ecclesiaste. Notate, fratelli. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Guardate che osservazione che fa Salomone, ispirato dal Signore. Che cosa vedeva Salomone? Vedeva che le persone che venivano benedette nelle cose che facevano provocavano invidia. Facciamo attenzione, fratelli, Davvero facciamo attenzione, perché noi non siamo esenti da queste cose, Non è che noi diciamo, siamo figli di Dio, i nostri fratelli sono benedetti dal Signore. No, non è proprio così. Perché molte volte l'invidia, voi sapete, è vedere l'altro che ha qualcosa che noi non abbiamo e che vorremmo togliere quelle che hanno loro per averla noi. Non è la gelosia, perché c'è anche una santa gelosia, perché anche il nostro Dio è geloso, ma l'invidia è un tarlo che rovina le persone. I filistei lo invidiarono. E cosa, in che modo si comportano le persone quando invidiano altre persone? Notate, cosa fanno? Bloccano il lavoro che si sta facendo. E quindi cosa fanno i filistei? Ogni volta che Isacco e quelli che stavano insieme a lui trovavano dell'acqua, scavavano dei pozzi, che cosa facevano questi? Andavano a coprire, a otturare quei pozzi. Insomma, la persona invidiata si vuole mettere a tacere. Io, il Signore mi ha dato la grazia di studiare il libro di Ester, vi devo dire, è un libro straordinario. Non c'è mai il nome di Dio, ma in nessun libro Dio è presente come nel libro di Ester, è vero? Mardochea era un uomo invidiato da un certo Aman, se vi ricordate, e aveva preparato la forca per Aman. Non riusciva a sopportare quest'uomo, ma su quella forca morì lui. E fece di tutto per bloccare, fermare, ma voleva qualcosa, voleva distruggere tutto il popolo a cui apparteneva Mardocheo, che è una bella figura di Cristo, tra l'altro. Guardate, otturarono i pozzi, dice versetto 15, perciò otturarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre, e così via. E quindi che cosa succede? Che quando una persona è benedetta da Dio e nascono delle invidie, quel lavoro si vuole bloccare. Si fa di tutto per bloccarlo, ma non si riesce. Sapete perché, fratelli? Se volete potete leggere da soli, perché in Prima Cronache, capitolo 17, il versetto 27 è scritto che l'uomo benedetto da Dio è benedetto per sempre. Se è benedetto da Dio, se poi è un lavoro che ha fatto con la sua forza, con le sue capacità, allora presto o tardi dirà non vale la pena andare avanti. Che senso ha servire delle persone che mi danno anche addosso alla fine, no? E infatti quante persone si ritirano dal ministero? Perché si ritirano? Perché quello che stavano facendo non era il lavoro che Dio aveva dato a quelle persone, era il loro desiderio. E quindi mentre lavoravano e quando vedevano, e io ne ho conosciute non poche di queste persone, vedevano che non avevano quelle che desideravano, quelle che si aspettavano, ma avevano il contrario, allora si fermavano, dicevano, allora non ha senso andare avanti. Isacco era un uomo benedetto da Dio, e per quanto queste persone si impegnarono a far sì, a bloccare tutta la benedizione di quest'uomo, non riuscivano, perché abbiamo detto, in Prima Cronaca 17:27, l'ultima parte, perché quello che tu benedici, Signore, è benedetto per sempre. E lì si vedono davvero gli uomini di Dio. Però ci sono altri modi per fare in modo che queste persone, insomma, vengano bloccate. Vedete cosa c'è qui? A un certo punto, nel versetto 16, Abimelech, che era il re di Gerar dei Filistei, che cosa fece? Disse a Isacco, vattene via da noi, poiché tu sei molto più potente di noi. Allora c'è un lavoro di isolamento, un lavoro silenzioso, dove la persona benedetta da Dio che predica la parola, la persona che predica fedelmente la parola, che ha il coraggio di dire quello che è scritto, c'è questo isolamento silenzioso, c'è questa pubblicità silenziosa. Allora, quando si parla di questa persona, si dice, sì, è vero, ma io farei attenzione, perché mi sembra un po' esagerata questa persona, mi sembra un po' strana. E così nasce l'isolamento. Nessuno parla, nessuno dice niente, però si tiene a debita distanza affinché questa persona non possa operare là dove dovrebbe operare. Non vi sto dicendo qualcosa di strano, eh? E non vi sto dicendo qualcosa di ipotetico o di teorico. È così? È così. Studiatelo bene, l'Antico Testamento e anche il Nuovo, soprattutto i personaggi, e voi vedrete che gli uomini fedeli sono uomini soli. Andate nel capitolo 4 della lettera ai Galati, quando Paolo scrive e dice a questa chiesa, ma io posso testimoniare che voi mi avreste dato gli occhi e eravate disposti a darmi i vostri occhi, perché si pensa che forse l'Apostolo Paolo soffrisse negli occhi. Adesso che vi ho predicato la verità, sono diventato vostro nemico. Ha predicato a Corinto, lavorando di notte, predicando di giorno, si convertono delle persone, nasce una chiesa e ha dovuto scrivere 3 lettere, una delle quali non è mai arrivata, 2 di queste lettere Paolo ha dovuto difendere il suo apostolato. Che strano. Che strano questo. Uomini soli, non la canzone dei... come si chiamano dei... No, voi noterete che sono sempre soli. C'è un isolamento, c'è proprio un lavoro sotto che si fa per isolare questi fratelli. Vattene via da noi. Tu sei troppo grande, devi stare da parte. Tu predica la parola. Ecco perché vi dicevo, vedete fratelli, noi quando leggiamo queste verità nell'Antico Testamento sono rappresentative delle verità spirituali. È sempre così. Sapete, una volta si diceva, anche se dovessimo rimanere soli, l'importante è essere fedeli al Signore. Adesso si dice un'altra cosa. Non possiamo rimanere soli, non possiamo isolarci da tutti. Questo è un modo per aprire la porta. Comincia a diventare pericoloso. Gesù è morto da solo, sulla croce. Non c'era nessuno con lui. Tu mi vuoi seguire, ha detto Gesù, devi morire a te stesso, devi prendere la croce e mi devi seguire. E questo è davvero molto molto difficile, molto difficile. Allora, io trovo bellissimo questo passo, trovo bellissimo per l'insegnamento che ci dà, veramente molto 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 bello. Allora, sono un grande problema agli occhi della... Ma questo lo vediamo in tutta la scrittura, molto velocemente nei miei pochi appunti qui ho annotato. Voi noterete che tutti gli uomini benedetti da Dio sono stati poi oggetto di invidia. Ad esempio, Davide, nel capitolo 18 di 1 Samuele, e le donne che cantavano, lui ne ha uccise 10.000, Saul 1.000. Che cosa è successo? Che Saul ha cominciato a invidiare Davide, ha cominciato a vedere di malocchio. Anziché rallegrarsi per il modo in cui si comportava questo uomo di Dio, che tra l'altro l'aveva tirato fuori da un imbarazzo veramente vergognoso, cosa ha fatto? L'ha invidiato, lo voleva far fuori, lo voleva uccidere, lo voleva eliminare. Penso ancora ad esempio ad altre persone nella parola di Dio che erano invidiate per quelle che facevano, e ci sono diverse ragioni. Ebbene, si cerca sempre di bloccare anziché incoraggiare. Un'ultima riflessione, poi mi siedo, forse un minuto in più. Io ho notato questo nella scrittura e spero che possa essere di edificazione anche per voi, di incoraggiamento anche per voi, perché prima di tutto che cosa vediamo qui? Vediamo che Dio incoraggia il suo servo. Quando Isacco fu costretto ad andare via, notate i versetti 23 e 24, poi di là Isacco salì a Beersheba, l'Eterno gli apparve, notate, quella stessa notte, mi ha fatto riflettere, quella stessa notte gli disse: io sono l'Iddio di Abramo tuo padre, non temere, poiché io sono con te, ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie per amore di Abramo mio servo. Allora c'è un incoraggiamento da parte del Signore. Dovrei aprire una parentesi che diventerebbe molto lunga, che è molto interessante. Isacco non aveva la parola di Dio e fu direttamente incoraggiato da Dio. Ma quando la scrittura parla di incoraggiamento, come è stato citato domenica, Filippesi capitolo 4, incoraggiare vuol dire partecipare all'opera dei nostri fratelli, pregare per i nostri fratelli, partecipare all'opera, questo è un incoraggiamento. Qui Dio incoraggia direttamente, dice, gli dà quattro incoraggiamenti. Dice: non temere, primo, io sono con te, due, io ti benedirò, tre, e moltiplicherò la tua discendenza. Loro hanno fatto così, ma tu non ti preoccupare, perché io sono con te. Io credo che tutti quelli che studiano la parola di Dio con serietà e la insegnano, la predicano con serietà, con fedeltà, quando studiano la parola di Dio, che stanno alla presenza del Signore, sono incoraggiati dal Signore. Vai avanti, non ti preoccupare. Come Paolo ha detto al suo collaboratore Timoteo in 2 Timoteo 2,15, è vero? Sforzati di essere approvato dal Signore. Un servo, un operaio che non si vergogni, ma che taglia rettamente la parola della verità. E sarebbe interessante parlare di questo, perché sta facendo riferimento ai sacrifici dell'Antico Testamento levitici, che venivano tagliati, separati, ognuno a posto giusto. Tutte le cose devono andare a posto giusto. Tu non ti preoccupare, perché l'unica cosa che Dio ti chiede è che tu sia fedele. E se sei fedele, tu sarai zelante. Ma lavorerai fedelmente nel posto e nello spazio che Dio ti ha dato, non da un'altra parte. È bellissimo questo. Poi l'ultima riflessione, come vi dicevo, mi devo fermare, il tempo l'ho consumato. È molto importante, fratello, attenzione. Quanto è importante la consacrazione a Dio. Gli uomini consacrati a Dio, chi tocca gli uomini consacrati a Dio, toccano Dio stesso. E ci sono diversi esempi nella scrittura. Chi si permette di toccare i servi di Dio, fratelli, sorelle, che sono consacrati, che servono Dio, e servono Dio con fedeltà alla parola, chi tocca questi, toccano il Signore. Ad esempio, ho qui Genesi 37, vi ricorderete di Giuseppe, è stato oggetto dell'invidia dei suoi fratelli. È vero o no? Ma alla fine cosa è successo? Vatti a inginocchiare davanti a Giuseppe, ha detto ai fratelli. È vero o no? Tu hai pensato di fare così con il mio servo? Vatti a inginocchiare. Pensate ai Numeri capitolo 12. Miriam, Maria e Aaron che parlano male di Mosè. Cosa dice il Signore? Come ti sei permesso di parlare male di mio servo? Lebbroso per una settimana. Tutti hanno visto la disciplina del Signore. È vero o no? Daniele capitolo 5. Baldassare che usa gli oggetti consacrati del Tempio, quelli che non aveva mai fatto Nabucodonosor, lui si permette di festeggiare, di idolatrare e di usare gli oggetti. E cosa fa il Signore? Tu sei morto. A Nabucodonosor no, perché non si era permesso di toccare gli oggetti consacrati a Dio. Gli oggetti consacrati a Dio siamo noi, perché noi siamo il Tempio di Dio, ma anche gli oggetti grazie ai quali questo Tempio viene edificato, cresce. E infine, fratelli, venite nell'Apocalisse, nel capitolo 3 dell'Apocalisse, capitolo 3 dell'Apocalisse, alla chiesa di Filadelfia, versetto 9. Guardate che cosa dice il Signor Gesù, che manda Giovanni a parlare a questa chiesa. Guardate cosa dice. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Che bello, fratelli, vero o no? Bellissimo. Cosa hai fatto a tutti questi miei servi? Io ti porterò ai piedi dei miei servi e tu dovrai dire che questi sono uomini, sono donne che Dio ha amato. Io non so se questo dice qualcosa a voi. Sapete a me cosa dice? E ho finito. Vai avanti. Consacra la tua vita al Signore. Non ti preoccupare. Perché come dice l'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa. Che il Signore ci incoraggi, fratelli. Non abbiamo paura di dire la verità, di predicare la parola, così com'è. Predichiamola. Non avremo vita facile. Nessuno che è stato fedele ha avuto vita facile. Però abbiamo davanti una visione. Un giorno il Signore dirà, io ti ho amato. E tutti dovranno riconoscere che Dio ci ha amati e si è servito di questo pezzo di carne, di questa poca polvere, per portare nel mondo, nella Chiesa, la benedizione di Dio. Amen. Amen.